23 minuti di Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20. Questa sera proviamo a fare l'analisi del voto, l'analisi, come si dice, dei flussi, dei referendum. Lo fanno gli specialisti che staranno al telefono con noi, naturalmente, e proviamo anche a fare un po' di analisi politica. Stamattina in un'intervista Eli Schlein ha detto è una base di partenza, sostanzialmente questo 14%, siamo ottimisti, la manifestazione per Gaza, 14 milioni, non 14%, 14 milioni di persone che sono andate a votare, insomma, come trasformare una sconfitta in una vittoria. I politici ci provano sempre, lo sappiamo, poi da qui a pensare che davvero il voto referendario sia un auspicio per le politiche, beh, insomma, ce ne corre parecchio. Allora, il nostro primo ospite è Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo di Bologna. Buonasera, professore.
Buonasera.
Non sapevo si potesse fare l'analisi dei flussi anche per il referendum.
Ma la tecnica che si usa è sostanzialmente la stessa. E capisco che non è proprio di immediata comprensione, ma si tratta, perché non si tratta di né di dati di sondaggio, né di congetture fatte a tavolino dagli analisti. Consiste nell'applicazione di un modello statistico a dati che devono essere ordinati in maniera corretta e devono essere riferiti ai risultati sezione per sezione nelle grandi città, e questo consente di capire come si sono comportati i gruppi di elettori che nelle elezioni precedenti avevano votato per un certo partito o un altro. Ma identificare questi gruppi come elettori di un partito o come elettori del sì e del no è sostanzialmente la stessa cosa dal punto di vista dell'applicazione del modello. Anzi, è in certo senso più semplice, perché in questo caso abbiamo solo due alternative, sì e no, mentre invece quando si deve stimare il flusso tra il voto di 6-7 partiti e altri 6-7 partiti è più complicato, anche il rischio che il modello generi errori è più elevato.
Naturalmente. Senta, professor Vassallo, così io da osservatore della politica sono rimasto abbastanza sorpreso, forse è dire troppo perché tutti noi abbiamo esperienza, però insomma fa un po' ridere, no? Che come nella vecchia tradizione non ha perso nessuno questo referendum, a sentire le dichiarazioni dei politici.
Ma dunque, non hanno perso, cioè in un certo senso, se devo essere onesto come analista, il
risultato... L'ho chiamata per questo, certo.
No, cioè il risultato è quasi il massimo che quello che io da analista mi sarei aspettato, considerando che so quanto sono stabili gli orientamenti di voto degli elettori e su questi temi sostanzialmente l'allineamento in questo momento tra le scelte possibili a livello referendario e le preferenze politiche. Quindi il cosiddetto campo largo hanno sostanzialmente portato al voto una larga parte del loro elettorato, in particolare gli elettori del PD e di AVS sono stati massicciamente presenti, in larga parte votando per il sì, almeno al primo quesito, i 5 Stelle anche, che di solito si astengono. C'è stato qualche flusso in uscita, nel senso di elettori PD e soprattutto 5 Stelle, soprattutto sulla questione della cittadinanza.
Ecco, vediamola bene questa cosa, perché è importante. Sì. Voi scrivete: il 20% di elettori, sì, PD che sono andati alle urne hanno votato, sì, no a dimezzare i tempi della cittadinanza, e una maggioranza di elettori 5 Stelle ha votato no a dimezzare i tempi.
Eh sì, perché sono andati molti a votare, così come indicato, sul referendum sul lavoro, ma sulla cittadinanza lo dicono anche i numeri aggregati, c'è stata una percentuale molto più bassa di sì, e questo si spiega con, in primo luogo, il fatto che la gran parte degli elettori di 5 Stelle, cioè parliamo di percentuali che stanno intorno al 60% degli elettori che nel 2024 alle europee avevano votato per i 5 Stelle, che votano no, e c'è una percentuale degli elettori che nel 2024 europea ha votato PD del 15-20% che ha fatto la stessa cosa. E questo in gran parte spiega il risultato, perché invece le componenti minori, sia AVS che gli elettori pochi che sono andati a votare dell'area così liberale riformista, quindi più Europa, Azione, Italia Viva, questi due elettorati più piccoli hanno compattamente votato sì sul quinto quesito.
Quello era il quesito liberale, tra virgolette, quello della cittadinanza. Invece ci sono sei, quattro quesiti sul lavoro che, così, a guardare i numeri, quelli, diciamo, i risultati elettorali, a una prima occhiata, ci direbbero che invece lì il voto è stato più compatto.
Dunque, in quel caso, quella quota relativamente piccola di liberal riformisti, diciamo l'area liberale che sono andati a votare, perché tra di loro ci sono molti astenuti, quelli hanno votato no. E invece gli elettori di PD, 5 Stelle e AVS hanno votato in larga parte sì, in maniera abbastanza compatta. E questo ha portato al risultato che ci si poteva attendere con la grande mobilitazione che c'è stata in quest'area, ma a mio avviso era largamente prevedibile, quasi ovvio, certo, sin dall'inizio che il quorum non sarebbe stato raggiunto. Quindi il problema è probabilmente stato quello di avere alimentato aspettative non realizzabili, e quindi più che una sconfitta in termini elettorali è la dimostrazione semmai di una strategia errata dal punto di vista politico, cioè quella di dare a vedere una possibilità che era molto quasi impossibile da raggiungere.
Voi avete scritto anche, se ho interpretato bene, che non è giusto interpretare questo voto per ipotizzare cambiamenti negli equilibri politici del paese.
Ah, questo è sicuro. E poi, cioè, di sicuro non si può dire che 14 milioni sia la base da cui si parte, perché ci si accredita anche il voto di quelli che hanno votato no, cioè che sono andati a dire che non sono d'accordo né con le proposte sul lavoro né sulle proposte relative al. E d'altro
No,
canto,
perché oggi Elie Schlein ha
anche.
detto che l'alternativa è più vicina, dopo Gaza, sabato, la manifestazione e questi 14 milioni.
Allora, anche se noi contassimo solo i sì, bisognerebbe spiegare perché i 12 milioni di sì sul primo quesito sono indicativi di un orientamento politico, e invece il quinto ce lo si dimentica, perché il punto è che in questa se dovessimo proprio ragionare sui risultati del referendum, c'è un quesito che dice ci sono molte persone allineate sulla posizione dei partiti del campo largo, ma ce n'è un altro che dice ci sono molte persone che non sono allineate, quindi non, da questo è chiaro che non si possono fare previsioni. La mia impressione in sintesi, sulla base dell'analisi dei flussi, anche di quello che si è visto, è che, come dicevo all'inizio, questo risultato rispecchia lo stato dell'arte, dell'equilibrio degli orientamenti politici in Italia, che è stato misurato alle elezioni politiche del 22, in parte aggiustato per varie ragioni nelle elezioni politiche europee del 24, e più o meno lì stiamo. Quindi le prossime elezioni politiche, l'equilibrio sarà determinato da vari fattori, francamente non credo dai risultati di questo referendum.
Senta, c'è un altro elemento di discussione politico-giornalistica e tra le persone che si interessano della cosa, ossia la quantità di italiani che non sarebbero stati nemmeno informati dell'esistenza di questi referendum. È un dato che si può estrapolare dal vostro lavoro questo, o rimane così, una cosa aleatoria?
Allora, l'unica cosa che posso dire al nostro lavoro è non sembrerebbe, cioè quelli che volevano informarsi si sono informati e sono stati raggiunti dall'informazione, perché vediamo come una tale rigorosa, cioè abbastanza rigorosa, no, allineamento tra i comportamenti di voto degli elettori e le indicazioni dei partiti, che sembrerebbe semplicemente che gli uni sono stati informati che esisteva il referendum e che era utile e opportuno andare a votare, gli altri sono stati informati che c'era il referendum, ma hanno ricevuto o comunque sono stati persuasi dell'idea che non fosse utile o fosse politicamente inopportuno partecipare. Poi la Presidente del Consiglio, anche per il suo ruolo istituzionale, ha, diciamo così, dimostrato di compiere il suo dovere civico di essere presente al seggio, ma in questo modo ha ulteriormente comunicato ai molti del suo campo che la seguono che sconsigliava sostanzialmente di partecipare al voto. No, dico, quindi i dati sembrano dire che la gran parte dell'elettorato era informato e ha preso le informazioni da quelli di cui si fida di più.
Uno dei problemi grandi della fase politica, in realtà dell'epoca politica che stiamo vivendo, è la non partecipazione al voto, l'astensionismo, sempre più strutturale, insomma, anche da questo punto di vista, 30% sembra troppo facile dire che dimostra che c'è un astensionismo sempre più, come potremmo definirlo, radicale in Italia, che la politica non riesce a scalfire, a intercettare?
Qui c'è qualcosa di più, che è la somma tra tendenze di lungo periodo e strutturali astensionistiche e le strategie degli attori politici, la regolazione specifica dell'istituto referendario in Italia, perché dal 1999, che è un caso eclatante e emblematico, per tutti è facile capire che se vuoi contrastare un referendum ti basta tenere a casa il 10-15% degli elettori o il 20%, se sei in grado di orientare poi il 40% degli elettori, sei certo che quello è il modo più semplice per contrastare l'esito. Ed è anche più comodo per i tuoi elettori, no? Perché sommi l'astensionismo strategico a quello strutturale. Però c'è da dire che a questo ha come risvolto una tendenza che è ugualmente problematica, cioè dei promotori dei referendum che sanno benissimo che in presenza di referendum nel quale si contrappongono sostanzialmente le stesse forze politiche di maggioranza e opposizione è praticamente impossibile fare il referendum, però sono incentivati a farle perché è un modo per mobilitare la propria base. Io penso che questo sia esattamente uno di quei casi, cioè c'era una tale voglia e intenzione di mobilitare i propri e di dimostrare come se si fosse, diciamo, in occasione di una grande manifestazione di massa virtuale, che si è fatta la manifestazione pur sapendo che alla fine il risultato non sarebbe stato raggiunto.
Grazie. Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo di Bologna, una buona serata.
Buona serata.
Velocemente, perché ci ha detto, ho pochi minuti, con Pier Francesco Maiorino del Partito Democratico. Buonasera Maiorino.
Buonasera a tutti.
Con lei, che sta nella segreteria nazionale del PD e anche con la delega, insomma, anche tra gli altri al tema dell'immigrazione, vorrei stare sul quinto quesito perché è quello più problematico per voi. Salvatore Vassallo del Cattaneo ci ha spiegato come quel 40% di no, che è tanto, viene da una maggioranza di elettori 5 Stelle, ma anche da un 20% di elettori PD. Come lo commenta?
Ma io sono convinto del fatto che evidentemente questi siano numeri su cui riflettere e ragionare. Sono anche convinto del fatto che abbiamo fatto bene a sostenerla, questa battaglia sacrosanta promossa da innanzitutto reti, e lo voglio ricordare perché la cosa per me ha un grande valore, di nuovi cittadini italiani che hanno nei fatti deciso di promuovere il referendum, e noi ci siamo messi al servizio, come era giusto fare, perché c'è un tema in Italia che è quello di superare una legislazione arcaica sulla questione della cittadinanza. Poi dobbiamo fare un grande lavoro politico e culturale, perché è evidente che ci sono molti che sono diffidenti. Adesso, al di là del guardare le percentuali sulla composizione al voto, perché visto anche numeri diversi, però al di là di questo è evidente che c'è un tema enorme che riguarda il fatto che abbia vinto in questi anni una narrazione molto negativa sulla questione dell'immigrazione, che io credo ha avuto un peso sul tema del referendum sulla cittadinanza, e sapevamo che era difficile, ma bisogna andare avanti e insistere con determinazione senza demonizzare chi ha paura, ma insistendo sulla correttezza, di una necessità di un cambiamento vero della legge per non discriminare, e anche, io credo, però continuando a fare battaglia sui temi economici e sociali, perché spessissimo chi si mostra preoccupato della questione migratoria è anche molto impaurito sul piano economico e sociale, e credo che sia sacrosanto riuscire a tenere tutti insieme, quindi battaglie politiche sulla questione dei salari, dell'accesso alla casa, alla sanità, sul tema della precarizzazione del lavoro. In parte qualcosa è stato fatto attraverso questo appuntamento referendario, su altri temi, penso al salario minimo, abbiamo da mesi dato battaglia, dobbiamo andare avanti in questa direzione.
Senta, dice qualcosa è stato fatto con questo appuntamento referendario, però insomma, a parlare onestamente, questa è una sconfitta.
Ma non so quanto sia una sconfitta, o diciamo che sicuramente le cose speravamo andassero diversamente.
Voi ci credevate, avreste preso più voti, avreste potuto prendere più voti?
Ah, io pensavo qualche punto in più, pensavo che l'avremmo guadagnato, però insomma non voglio neanche, non solo irridere come fa la destra, ma neanche buttare al vento milioni e milioni di cittadini italiani che non hanno aderito alla campagna astensionistica e hanno deciso di votare. Hanno in tantissimi casi detto di sì sui temi del lavoro, in tanti casi detto di sì sui temi della cittadinanza. Stiamo parlando di milioni di persone in carne ed ossa. E secondo me è una tappa di un cammino che deve andare avanti. Dobbiamo, diciamo, l'ultima cosa che farei adesso è mettere in discussione la bontà dei quesiti della campagna referendaria.
No, questo è un altro discorso ancora. Lei dice la destra,
classico,
la destra irride. La destra ride un po' perché è fatta così e un po' perché sa benissimo che con questi risultati però in questa legislatura non se ne parlerà più di temi del lavoro, ad esempio. Della cittadinanza non se ne è mai parlato, perché figuriamoci, ma anche i temi del lavoro, basta, archiviato tutto.
Beh, ma questo lo sapevamo, ma la destra comunque non ha nessuna intenzione di portare avanti una lotta ai processi di precarizzazione del lavoro, non l'avrebbe fatto comunque. Ma noi dobbiamo con molta insistenza andare avanti e non mollare. Qui stiamo e qui restiamo, cioè dalla parte dei diritti sociali. Semmai il problema è, io credo, quello che in passato non abbiamo chiarito su questi terreni. Ma ad esempio fare una battaglia politica forte e determinata, come abbiamo fatto in questi mesi, come abbiamo fatto in occasione anche parlando dei temi del lavoro, sul tema dei salari, non è un fatto, un incidente di percorso, è un elemento esistenziale. Il PD, se non si occupa di salari più giusti, lotta alla precarietà, diritti, diritto alla salute, diritto alla casa, per me non ha senso.
Grazie Pier Francesco Maiorino, una buona serata.
Grazie a voi.
Leggere la rassegna stampa, leggere le dichiarazioni in agenzia, quelle in televisione, insomma le dichiarazioni dei politici di questa mattina, delle prime ore dopo il risultato del referendum, lo dicevamo scherzando con Salvatore Vassallo, sembravano quelle situazioni da prima repubblica di una volta in cui avevano vinto tutti o quantomeno non aveva perso nessuno. La filosofa della politica Giorgia Serroghetti con noi, buonasera professoressa.
Buonasera.
Ma chi ha perso questo referendum? Qualcuno l'avrà perso.
Beh, sicuramente Landini, che l'ha abbastanza ammesso di aver perso il referendum. Dopodiché, ecco, se si guarda il risultato, l'hanno ovviamente perso tutti i promotori. Io non credo tanto alla versione per cui tutto sommato è un risultato da portarsi a casa, perché è stato troppo lontano il successo, insomma, del quorum per poter dire di aver sfiorato, ecco, un qualche risultato positivo. Quindi anche, diciamo, il conto poi dei dei votanti, utilizzato insomma un po' per rivendicare una maggiore, insomma così, una preponderanza insomma sui voti all'attuale maggioranza, non mi pare che tenga, ecco, come ragionamento, anche perché in quei votanti c'è anche una quota di no su quei quesiti, insomma, e quindi tendenzialmente mi pare che non ci stiano raccontando, ecco, davvero uno spostamento politico. Quindi da nessun punto di vista mi pare che abbiano portato un vantaggio, ecco, a chi li ha proposti, purtroppo, lo dico perché in realtà erano quesiti che avevano la potenzialità anche di aver, insomma, di interessare le persone, se ben raccontati, se insomma trasformati anche in esperienza di vita, ecco, non soltanto in norma di legge, e tuttavia evidentemente non si è riusciti nell'impresa, e credo che di questo si debba ragionare oggi.
E che conseguenze, non lo so se si possa dire oggettive, o comunque che conseguenze ha questo risultato, secondo lei, avrà nel prosieguo della legislatura, nel futuro politico di questo paese?
La prima conseguenza che mi viene in mente è che purtroppo è disturbante, e che su alcuni temi, di quelli appunto che componevano i cinque quesiti, si fermi un processo possibile anche di avanzamento dell'agenda, anche progressista. Cioè, sicuramente da parte della maggioranza ci sarà da rivendicare il fatto che ai cittadini questo, tutto questo non interessa, no? E dunque sono nel giusto a continuare a fare politiche liberiste sul lavoro e a continuare a negare i diritti politici agli stranieri, però purtroppo questo potrebbe mettere qualche bastone fra le ruote anche a chi nel campo progressista invece vorrebbe portare avanti in maniera più convinta e convincente queste agende, in particolare quella sulla cittadinanza, perché il quinto quesito ha dato un risultato che effettivamente è un po' inquietante, non tanto la…
Il quinto quesito è quello della cittadinanza, il 40% quasi di no.
Esatto, non tanto poi adesso i dati, i flussi, no, elettorali pubblicati oggi dall'Istituto Cattaneo.
Sì, ne parlavamo prima con Salvatore Vassallo, questo 60-70% dicono loro al Cattaneo di elettori 5 Stelle che hanno votato no, e questo 20% di elettori PD che ha votato.
Esatto, ma la percentuale del Movimento 5 Stelle certo colpisce, però in qualche modo in linea con un orientamento che è sempre stato ambiguo del Movimento 5 Stelle su questo tema, non solo al tempo del governo con Salvini, ma anche, diciamo, in generale fin dal principio, fin da alcune esternazioni di Grillo sul tema. Non è mai stato un partito che sulla migrazione avesse un orientamento particolarmente progressista, ma perché Grillo è in generale poi nel DNA, mi viene a dire, del Movimento 5 Stelle, cioè questa forte capacità di percepire la pancia, no, del paese, e si è sempre avvertito che su questo tema c'era una battaglia politica difficile da combattere, che qualche volta avrebbe dovuto essere combattuto anche contro il senso comune. Il senso comune è fortemente orientato in direzione anti diritti dei migranti, che sono rappresentati nelle narrazioni dominanti come in conflitto con i diritti dei nativi, sotto tutti i rispetti, anche sul terreno del lavoro. Per questo può darsi questo caso di persone che votano sì ai primi quattro quesiti sul lavoro e poi no all'ultimo, perché l'abitudine di separare, giocare l'uno contro l'altro, i diritti sociali e i diritti civili, è inveterata, diciamo, ed è un dato culturale con cui fare i conti. Quel 20% del Partito Democratico è un altro bel tema, perché vuol dire che appunto in sostanza ci racconta che anche chi vota a favore dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici può avere forti remore a pensare di estendere questi diritti anche a una componente della popolazione che è giuridicamente più vulnerabile e dunque si ritrova in una posizione subalterna. Cioè c'è in fondo un senso diffuso del fatto che appunto soltanto continuando anche ad avvertire una propria superiorità di cittadini, cittadine, rispetto invece a chi cittadina e cittadina non lo è, si possa, diciamo, riconquistare un posto nel mondo. Questo è quello che fa vincere le le destre, ma in parte è anche evidentemente un discorso che fa presa anche sugli elettori che diremmo del campo democratico, non Alleanza Verdi Sinistra, bisogna dire, perché lì mi pare che si parli del 100%.
Sì,
di
lì c'è stata una compattezza, anche se poi è naturalmente una formazione elettoralmente più piccola,
rispetto
al Partito Democratico. Grazie Giorgia Serroghetti, una buona serata.
Grazie a voi.
E 2028 è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento è a domani, come sempre, attorno alle 20. Una buona serata e buon ascolto con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.